Niente sigla, perché? Perché mi sono dimenticato la sigla a casa, semplicemente. Vi ricordo che questa è Radio Gamma, che trasmette su 94 FM, e questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì dalle ore 15 alle 16.30 e una seconda parte dalle 19 alle 20. Allora, Francesco è appena arrivato, stavamo chiacchierando un po' del più del meno, dopo comunque chiacchiereremo anche in diretta. E vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare sui Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora Francesco.
Sì.
Stavamo dicendo che ho aperto questo nuovo gruppo, che in realtà non è un vero e proprio gruppo, è già altro che un modo per rendere pubblico.
Una lista di discussione, dicevi appunto, una mailing list nuova, insomma.
Sì, per rendere pubblici tutta una serie di elementi filosofici anche in altri ambiti, cioè anche per uscire un attimino dal circuito nostro. Insomma, il circuito è abbastanza importante, perché ormai riassume quanto? Un 600-700 persone, insomma. Fra avere e no, cioè sto parlando di tutta la serie, sì, chiaramente, non già solo del nostro gruppo, no? Però effettivamente fuori esiste un universo, cioè esiste anche altre realtà, sì, che è bene portare a conoscenza, se non altro dell'esistenza di quello che stiamo facendo, insomma. Praticamente cos'è che ho fatto? Ho aperto quest'altro gruppo su un ordine di filosofia, cioè sul gruppo di filosofia.
Beh, si chiama Filosofia Occidentale, così gli ascoltatori che lo vogliono cercare lo trovano.
Sì, se io lo dico tutti quanti. E dove mettiamo dei testi, perché che girano già sulla nostra main list, cioè non è che siano estranei, però sono pubblici e chiunque se li può cercare. Il gruppo è Filosofia Occidentale e lo trovate su Yahoo. In questo momento sta agendo, insomma, sta funzionando.
Sì, beh, appunto, basta entrare appunto su yahoo.it, cercare appunto sui gruppi, sui gruppi, poi c'è un motore di ricerca per i gruppi, cercate Filosofia Occidentale e di conseguenza trovate anche questa mailing list nuova, che è appunto l'archivio dei messaggi pubblico, di conseguenza appunto per chi poi è interessato e non vuole di conseguenza, non vuole iscriversi appunto alla mailing list che Paganesimo, che è appunto l'archivio dei messaggi che riguardano appunto, sono messaggi, soprattutto sono messaggi riservati agli iscritti. In questo caso la mailing list è l'archivio dei messaggi pubblico, e chi vuole appunto può andarsi a leggere questi testi. Logicamente non tutti i messaggi verranno pubblicati, e verranno appunto pubblicati quelli che hanno più attinenza all'argomento della filosofia, dove la nuova mailing list è inserita. Chi vuole cercare può trovare, tenendo conto che esiste sempre anche un forum, esiste sempre anche, per quanto riguarda oltre il forum, esiste anche una possibilità appunto dei vari siti in cui si può recuperare sempre moltissime informazioni. Stanno appunto proseguendo i lavori anche per quanto riguarda quel famoso dizionario pagano di cui avevamo accennato. Al momento è caricato su un decimo del materiale ed è raggiungibile. Ricordo sempre che da poco è attivo anche il sito sulla religione romana, e anche quello è una buona informazione. Ricordo soprattutto, molto importante per gli ascoltatori che si vogliono ascoltare parte delle trasmissioni di questa radio, che un buon numero di ore di trasmissione sono anche su internet, su una radio appunto che trasmette 24 ore su 24 e in cui vengono rinviate le repliche relative appunto a questa trasmissione. Perciò, per quanto riguarda tutto quanto l'informazione che noi possiamo dare oltre a questa trasmissione, esistono una serie di possibilità, di spazi, di interventi che sono sempre più numerosi, che permettono di entrare in contatto. Logicamente una cosa fondamentale è che tutti questi spazi devono sempre servire per dare un'informazione diversa, e soprattutto hanno la funzione di aiutare le persone per quanto riguarda invece soprattutto il discorso della propria formazione, della propria realizzazione. In un momento come questo, in cui i vari monoteismi tendono soprattutto a portare a delle situazioni di esasperazione, è anche utile pensare che le cose, le realtà vanno affrontate anche in maniera diversa, insomma. Perciò torno a invitare gli ascoltatori a cercare di non seguire le mode, le informazioni, nel farsi coinvolgere in guerre più o meno strane, idee più o meno balzane, e cercare di comprendere il vero significato che c'è in questo senso.
Torno qua con la testa, cioè, è arrivata una telefonata con quali telefoni attaccati, cioè, che ci chiedeva di parlare un po' dei templari. Per parlare dei templari bisogna un attimino prepararsi, anche perché va fatto un po' seriamente, insomma. perché questa radioascoltatrice sta leggendo di un libro di Palermo, no? Caro Giudice, che dice che ci sono delle organizzazioni che si fanno chiamare anche in quel modo e che fanno affari. Sì. Cioè, in realtà,
sì, il libro di Palermo, appunto, su quello sul traffico internazionale delle armi. Logicamente, purtroppo, l'Ordine Templare è stato sempre una struttura all'interno della Chiesa Cattolica che ha agito in maniera molto corretta dal punto di vista cattolico, ha sempre rafforzato il potere della Chiesa Cattolica, gli è sembrato utile. Logicamente, cosa succede? Che quando un gruppo comincia a acquisire potere, esiste sempre una minoranza, chiamiamola deviante, o una minoranza che tende a dare delle radici un po' diverse, o di una minoranza che, date anche la possibilità all'estensione dell'ordine, aveva di entrare in contatto con altre realtà, metti poi anche un discorso di capacità politica di avere a che fare con altre organizzazioni similari. E logicamente la Chiesa Cattolica questo ha dato fastidio.
Comunque quello che c'è adesso, quello che ha individuato sia Carlo Palermo, comunque quello che si può, non ha niente a che vedere con quello che è antico.
Sì.
Sono semplicemente delle organizzazioni pseudo paramafioso, comunque dei gruppi di persone, di quello che sono, che hanno i loro traffici e si vogliono far chiamare in un certo modo, per cui non legate quello che viene fatto adesso con l'antico. Cioè, questo vale anche per i pagani. Cioè, se qualcuno si dichiara pagano e si mette addosso una tunica e vuol fare il gran sacerdote di Iside, chiaramente nessuno può dire tu non sei il gran sacerdote di Iside, perché quel tempo è finito.
Esatto.
Cioè, quel tempo è finito, per cui chiunque può dire quello che vuole ed è sua responsabilità dirlo. Però tenete presente che se anche si mette una tuta di Iside o una tunica o un diadema o qualcosa, non ha niente a che vedere col passato, cioè è lui e basta.
Sì, anche perché dovete sempre ricordare che il monoteismo nella versione cattolica hanno fatto sempre tabula rasa di qualsiasi iniziativa, di qualsiasi storia, di qualsiasi gruppo, di qualsiasi organizzazione, di qualsiasi minoranza che fosse capace di produrre qualcosa. Di conseguenza, tutti quelli che si richiamano adesso a un passato lo fanno in base alla loro interpretazione, in base a quello che è rimasto, e soprattutto non esiste nessuna continuità storica con questo, perché facciamo l'esempio dei catari. I catari, la Chiesa Cattolica, pur essendo cristiani, pur essendo all'interno di una visione cristiana, cioè non avendo nulla di particolare, pur essendo esasperati da punto di vista dell'ortodossia cristiana, sono stati fatti fuori. Adesso esistono le chiese catare, ma logicamente
non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa, anche perché, appunto, cioè, quello che è rimasto, quello che noi sappiamo dei catari, sono delle interpretazioni, sono sempre delle attribuzioni, sono sempre delle deformazioni, e di conseguenza quelli che adesso si richiamano a qualsiasi cosa del passato non sono quelli del passato, perché non esiste solamente un continuum storico.
Esatto, probabilmente sono un'altra cosa, oppure si richiamano ad alcune cose che hanno sentito o ad alcuni principi, ma sono un'altra cosa.
Facciamo un esempio relativo direttamente a noi, cioè esempio il termine federazione pagana. Federazione pagana è stato introdotto in Italia da un gruppo di persone che davano una valenza che poteva avere per alcune persone una affinità con noi, una vicinanza, un'amicizia e così via. A un certo punto il termine federazione pagana era abbastanza bello, e questi, non essendo dal punto di vista esistenziale all'altezza di portarlo avanti, vergognandosi un po', hanno deciso di cambiare nome. Al che io gli ho detto: sentite, io trovo assurdo che uno trovi una definizione e cambi il termine della propria definizione, non tanto perché ha modificato i suoi riferimenti, il suo contesto culturale, tutto quello che vuoi, ma perché è un termine che spaventa gli altri. Io lo trovo veramente assurdo. Comunque ho detto: siete voi disposti a rinunciare alla sigla? Sì, rinunciamo alla sigla, e l'abbiamo presa noi come Federazione Pagana.
L'abbiamo presa noi e ci stiamo lavorando anche parecchio.
E di conseguenza nessuno può dire che la Federazione Pagana che cui stiamo costruendo adesso sia collegata a quella che esisteva un paio d'anni fa in Italia, cioè è totalmente diversa. Logicamente certi termini sono belli, certi termini sono evocativi, certi termini vanno a rappresentare un qualcosa.
Però bisogna riempirli anche di significato.
Certe volte, sai, le cose sono trasportate dai somari, altre volte dai cavalli. E non si... Se un somaro ti porta qualcosa che è utile, non guardi che è un somaro, guardi la cosa utile che ti trasporta.
Certo.
Cioè, questo è fondamentale. Perciò se qualcuno ti può portare un qualcosa e dici: ma il mezzo, vabbè, è sempre uno strumento, l'importante è che tu ottenga qualcosa, che sappia utilizzarlo al meglio. Perciò non si fa mai una discriminante in base al vettore con cui ti arriva una certa informazione. Si fa sempre se questa informazione è buona, se questa ti è utile, o altrimenti se ti è negativa. Però non si va mai a giudicare, ad esempio, se il riferimento che ti serve lo trovi su un testo di un cattolico e lo precludi perché è cattolico, cioè,
no,
o perché, ad esempio, come esistono molti autori in Italia che sono fondamentali e che vengono pubblicati alcuni libri dai cattolici, non si dice questo autore è pessimo perché la casa editrice è cattolica, si dice i cattolici hanno fatto un'opera di controllo culturale Eaton di pubblicare certi testi, ne pubblicano altri e vanno a raccontare che questo autore è vicino a loro.
Ti racconto l'ultima opera di revisione culturale che mi ha raccontato mia figlia, l'ha riportata dall'università. Io cerco di raccontarla in maniera, perché è abbastanza divertente, cerco di essere più corretto possibile. Se sbaglio qualcosa non ve la prendete. Allora, il termine greco si trova nel Simposio, per cui si dice Eros generato da un dio, no, da una dea. In realtà è lo stesso termine che viene usato nel greco bizantino, nel greco antico significava ha lo stesso identico vocabolo per dire nato da una vergine, cioè vergine in pratica era il dio. Per cui quando i copisti cristiani hanno letto sta roba, hanno detto come, stiamo parlando del Simposio di Platone, non sto parlando di Sciocchete, come anche questo è nato da una vergine? Cancelliamo. E hanno eliminato la faccenda, dopo chiaramente è stata riscoperta ed è stata riscritta perché esistevano altri testi, per cui nato da un dio o nato da una vergine è la stessa, viene detto con la stessa identica parola. Per cui pensate un po' cosa hanno fatto come manipolazione dei Vangeli rispetto a quei cristiani, cioè hanno voluto far nascere Gesù di Nazareth da una vergine perché loro non sapevano che anticamente aveva l'altro significato. Poi pensate un po' che razza di ignoranza e cosa hanno combinato nella storia.
E tra l'altro esistono ancora autori, professori universitari che vanno avanti in questa opera, cioè che questa opera di falsificazione del passato, di falsificazione di quello che c'è rimasto, perché del passato noi conosciamo una minima parte, quello che ha avuto la fortuna di sopravvivere, ma questa opera di falsificazione, di menzogna, di copertura, di deformazione è ancora messa in atto da professori universitari dichiaratamente cattolici, e lo fanno senza nessun ritegno, senza nessun pudore. Cioè esistono interi libri prodotti da autori che si dicono noi cerchiamo il passato, se poi li vai a leggere ti avrebbe voglia come minimo di prendere a calci questo insegnante, no, questo professore universitario, insomma.
Sì, ma anche il significato delle parole, no? Che noi mettiamo in luce, cioè noi è vero usiamo quel termine dandogli quel significato, però non siamo nella testa degli antichi per sapere cosa la loro testa riempiva con la loro immaginazione, con il loro sentire, quel significato, quel termine. Quel termine ha un significato per noi storicamente, ma per gli antichi qual era il significato che davano a quel termine? Falsificare questo è una cosa facilissima. Quando la gente dimentica, ricostruisci le significazioni e guardate che
è
atroce.
Sì, ma ad esempio questo è un problema classico, cioè da molto tempo si parla appunto che ormai c'è un appiattimento linguistico sulle lingua inglese, e purtroppo la verità è che la lingua inglese rappresenta una notevole povertà di termini, di espressioni, di capacità linguistiche o di espressione di termini rispetto a una ricchezza di lingue che sono stratificate nel tempo, che hanno preso dentro sé un sacco di altri termini che si sono unite, che hanno una possibilità di espressione molteplice. Troviamo di fronte a una volontà unificante su un'unica lingua. Logicamente le unificazioni, la riduzione a unico porta sempre la perdita di un bagaglio di informazioni enorme.
Sì, non è tanto la lingua inglese in se stessa, perché in effetti se tu pigli Shakespeare, no, è come lui conosceva l'inglese, come lo sapeva usare, chiaramente è una cosa notevolissima, ma è l'apparato culturale che sta dietro alla singola lingua, cioè la capacità del singolo individuo di percepire il mondo, di vedere il mondo e di leggere il mondo che va perso, non tanto il termine linguistico, capisci?
Sì, beh, sai, esiste una volontà, logicamente, quando tu fai una riduzione a uno, devi perdere un sacco di cose perché devi livellare, cioè non si dica che è povera, però logicamente nel momento in cui si manifesta come adesso e poi la riduzione a un pensiero unico, al pensiero del politicamente corretto, il problema stesso che esempio a Shakespeare, che non viene neanche più in certe università americane studiato perché ha dei termini troppo forti, perché il dire le cose come si chiamano, come si definiscono, usare dei termini che sono chiari, che sono significativi, che vanno a rappresentare passioni o disgusti, non si può essere, cioè se deve essere un livellamento, e logicamente se qualcuno, cioè non è che la lingua sia in se stessa nociva, c'è chi usa lo strumento della lingua che decide di livellare tutto. E se voi assistete, esiste un discorso di livellamento di qualsiasi cosa, anche perché esiste sempre la volontà di qualcuno, che deriva sempre dalla condizione monoteistica, di pensare per te.
Sì, sì, ma anche di avere il controllo su quello che tu pensi, no? Su quello che tu vuoi, su quello che tu desideri, cioè possedere le persone con tutto il loro cuore, tutta la loro anima, no? Cioè, proprio possederle, cioè, questa roba più schifosa che esista, e questo è generato dal pensiero unico, no?
Per già altre volte, tanto per fare un esempio di attualità, già altre volte questa radio si è accennato al fatto che dopo i fatti americani qualcuno di una commissione che dirige, orienta o informa varie radio gli hanno proposto una lista di canzoni che sarebbe consigliato non mandare in onda. Ma questo cosa significa? Che sono io che stabilisco come le persone percepiscono la musica, stabilisco io cosa le persone devono ascoltare, e questo lo fai perché deriva sempre dal concetto cristiano che il gregge deve essere ammaestrato, deve essere condotto e deve essere inquadrato.
Vabbè, egregio, uscire dal gregge, no? Allora, venerdì 19 ottobre alle ore 20:15 alle 20:40 via Montello 66, l'ultimo dibattito sul mondo dell'essere natura, l'arte dell'agguato dalla ragione all'intuizione, per cui venerdì 19, ultimo appuntamento nel mondo dell'essere natura. Poi entriamo nel sistema sociale e dopo facciamo i conti un po' come si comporta uno stregone nel sistema sociale. Va bene, allora l'appuntamento è il giorno 19 ottobre 2001, via Montello 66, via Montello statale che da Marostica porta a Bassano. Aspettiamo dalle 20:15 alle 20:40. Le cartelle sono un po' meno dell'altra volta, per cui non ci sarà bisogno di due ore assolute di attenzione come avete fatto, non lo so, comunque è stato fatto, accidenti. E, sì, non tante di meno, però sono più scorrevoli, diciamo, ecco, sono meno impegnative. E niente, terremo il solito dibattito, le solite modalità che sapete, naturalmente l'ingresso è libero e gratuito soprattutto.
Sì, poi soprattutto non è una conferenza, è un dibattito, cioè se qualcuno vuole intervenire e vuole interagire, vuole parlare, vuole ampliare il termine, è sempre possibile farlo.
Possibile, certo. Bene, cosa diciamo di internet, Francesco? Che abbiamo avuto i contatori bloccati per 3 giorni, Fast Counter è stato bloccato per 3 giorni, si è sbloccato solo stamattina. Cosa diciamo? Che abbiamo una media di oltre 50 visitatori al giorno, fra tutto, insomma. Cioè,
sì, ma anche perché i contatori cominciano a essere un po' intasati, però insomma vedo che le cose vanno via abbastanza bene, insomma, nel senso che d'altronde, sai, siamo in un momento in cui una visione monotistica del mondo sta cercando di compromettere il mondo, e qualcuno giustamente comincia a porsi il problema, a dire: ma esiste un modo diverso di affrontare gli aspetti della vita? E di conseguenza, casomai, se ci sarà tempo dopo, anche ne parleremo di alcune manifestazioni tipiche del monoteismo che stanno venendo fuori nel loro concetto, cioè cercando di sfruttare la realtà e l'attualità fino a un certo punto per dimostrare come si può essere con varie anime ad affrontare una realtà che è abbastanza, diciamo, importante. E siccome ci sono stati proprio degli esempi concreti, soprattutto di telepredicatori americani che fanno certe affermazioni di un certo tipo, e soprattutto è significativo appunto comprendere che il monoteismo è sempre violenza, cioè nel senso, non pensate che possa possibile prendere un discorso monoteista.
Sì, c'è stato un predicatore che è andato ad affermare che siccome in America ci sono gli omosessuali, allora Dio ha punito l'America, una roba di questo genere.
No, ma le affermazioni sono ancora più dure,
ancora
insomma.
Più dure.
Sì,
hai
sì.
Altra documentazione.
Cioè, anche perché questi, purtroppo, questi telepredicatori americani di origine appunto protestante, però sempre cristiani, cioè nel senso che il loro mito è sempre Gesù Cristo, sottolineiamo, cioè,
e l'autoidentificazione,
esatto,
identificazione diretta col Dio,
cioè, tanto per dire, io cominciano ad arrivare anche in Italia, cominciano a essere organizzati. Io ho visto ad esempio una predica di un telepredicatore americano in cui sosteneva che le streghe si sono intromesse nella Chiesa cattolica e la stanno portando verso il satanismo, cioè cose del genere, insomma.
A proposito, ho fatto una lettera durissima alla Nuova Venezia, perché su un danneggiamento che è avvenuto a Venezia, ha voluto vendere qualche coppia di più e ha messo fuori le locandine attacco satanista, roba di sto genere, se non mi ricordo esattamente i capitelli. Dopo vai a leggere l'articolo e l'articolo l'ha fatto più seriamente, e anche quello del Gazzettino, però sta roba fa incazzare, cioè, ho fatto una lettera piuttosto dura, dopo te la darò una copia, insomma, spero che io ammola una volta per tutte, insomma, di dar la caccia alle streghe. sarà dura, però.
Beh, sai, se ci fosse qualcuno, si potrebbe pensare di fare qualche di mettere in po' di riga queste cose. Comunque, insomma, si può pensare, insomma.
Comunque, vabbè. Va bene, cosa facciamo? Facciamo un po' di plotino.
D'accordo.
Diamo qualche minuto a Francesco che si prepari le sue cose. Parliamo un attimino di plotino. Vi ricordo che siamo arrivati al terzo capitolo, e che questi pezzi che vi sto leggendo comunque li trovate su internet, sul sito di Geocities, a proposito del male. Perché questo? Perché contestando questi aspetti di plotino, contestiamo praticamente gli elementi fondamentali con cui il cattolicesimo e il cristianesimo in generale, cioè vale anche per i protestanti, hanno nascosto l'aberrazione del loro Dio. Ricordo che il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè quello che manda il diluvio universale, cioè è quell'aberrazione che scrive la Bibbia. I neoplatonici, per contro, costruirono un'altra immagine del Dio, cioè dell'uno, dell'assoluto, eccetera, che aveva poche relazioni con il Dio carogna, figlio di puttana, pezzo di merda, che hanno i cristiani descritto all'interno della Bibbia. Però cosa succede? Che con questo Dio puoi sì usarlo per costruire le bande sovversive, chiamiamole così perché non c'è altro termine, le sette, però non puoi gestire le persone. Per gestire le persone, per gestire il governo della gente, per gestire delle società, hai bisogno che a questa immagine atroce si sovrapponga un altro tipo di immagine che sia più filosofica, più consona a quello che è il pascolare del gregge. E Plotino praticamente ha fornito, Plotino, i neoplatonici in generale, ma anche gli stoici, anche altri, ma in ogni caso noi trattiamo questo in questo momento, hanno fornito degli strumenti, e noi questi strumenti li contestiamo, e però non li contestiamo nella valenza che ne fanno i cattolici, perché la loro è miseria, cioè non ce ne frega niente, li contestiamo invece dal punto di vista nobile, cioè li contestiamo a quella persona nobile che fu Plotino, perché Plotino è una persona altamente nobile, anche se io con la sua filosofia faccio a pugni, però è un personaggio nobile, un personaggio ed è talmente nobile, talmente grande era la sua fama e la sua nobiltà come persona, cioè come modo di essere, che la faccia di quel lazzarone fetente, che è quello che i cristiani chiamano Paolo di Tarso, venne copiata dalle immagini di Plotino. Cioè, quando voi trovate le immagini più antiche della faccia di Paolo di Tarso, in realtà, siccome quella faccia nessuno l'ha mai saputa, perché nessuno ha mai dato peso a questo personaggio che dal punto di vista intellettuale non aveva nessun valore, non aveva nessuna personalità, era squallido, cioè un individuo che dice io posso mentire per far gloria al mio Dio, al mio Paron, cioè chiaramente è di uno squallore infame. Ebbene, per riuscire a fare una faccia di questo e dargli i caratteristici della nobiltà che erano conosciuti anticamente, hanno copiato la faccia di Plotino. Fate un po' voi, insomma, quanto era importante questo personaggio. Ebbene, l'argomento di oggi è dal sesto libro dell'Eneade, l'ottava parte, è Volontà e libertà dell'uno, che commentiamo. Vi ricordo che non mi sono portato l'Eneade. Il libero arbitrio appartiene a colui che sa. Allora, questa è l'affermazione di Plotino che fa: il libero arbitrio appartiene a colui che sa. E vediamo un po' a commentare sia questo che il capitoletto insieme. C'è alcuni pezzi comunque estratti del capitoletto, è abbastanza breve. Ancora in questo capitolo abbiamo l'espressione del libero arbitrio come un oggetto di appartenenza, qualcosa che si possiede in contrapposizione al concetto di qualcosa che si esprime. Il libero arbitrio è espressione del soggetto e non uno strumento d'uso del soggetto stesso. Secondo Plotino, colui che sa è il proprietario del libero arbitrio. Il problema che sfugge a Plotino è che quanto si conosce è infima parte rispetto al conoscibile, eppure egli, come neoplatonico, avrebbe dovuto conoscere gli oracoli caldaici. Siamo d'accordo sul fatto che il libero arbitrio è espressione della volontà. Ciò che non condividiamo è sul fatto che l'uno, cioè l'uno, l'assoluto, il Dio padrone, tutto il resto, l'uno significa questo, l'uno sia in possesso della volontà. Non sono d'accordo nemmeno sul fatto che ci sia una coincidenza fra volontà e ragione. Anzi, direi che la ragione è la negazione della volontà, in quanto la ragione ritaglia un proprio spazio di potere e di dominio all'interno della volontà. Per Plotino il sapere è ridotto al sapere della ragione. Solo l'essere umano, per quanto vogliamo sapere, ha il sapere della ragione. Per quanto ci riguarda, tutti i figli di Era esercitano la loro volontà, non necessariamente perché abbiano la conoscenza come la ragione umana vuole definirla. La volontà è espressione del libero arbitrio, non il sapere o la conoscenza. Il sapere e la conoscenza possono essere espressione del libero arbitrio. Noi possiamo riconoscere queste azioni come cose importanti, ma se noi non le riconosciamo perché quel sapere e quella conoscenza ci sono estranee, non per questo non esercitiamo il nostro libero arbitrio. Io non sono il giudice dell'arbitrio di altri, solo che Plotino introduce contemporaneamente il concetto di libertà. Ed eccolo affermare, noi, questa è un'affermazione di Plotino, noi, riconducendo il libero arbitrio a principio più nobile, cioè all'attività dell'intelligenza, riconosceremo come veramente libere soltanto quelle azioni che rientrano in quelle premesse e riconosceremo come non involontari anche quegli impulsi che si prestano per opera del pensiero. E diremo infine che la libertà è presente anche negli dèi che vivono in questo modo, cioè secondo l'intelligenza e secondo impulsi che vengono dall'intelligenza. Libertà, questo è ciò che dice Plotino, libertà e libero arbitrio non hanno connessioni, come non hanno connessioni l'uno e quanto l'uno promana. La nobiltà, affermata da Plotino, è di fatto la negazione della capacità dell'essere di esercitare il proprio libero arbitrio. Se noi accettiamo questo, allora dobbiamo negare quanto afferma Plotino. Il libero arbitrio non appartiene a colui che sa, ma è manifestazione di colui che esiste. Cioè il libero arbitrio è manifestazione di colui che esiste. In fondo è all'interno di questa contrapposizione che si fondano i postulati della moderna filosofia con la filosofia antica. Da un lato un Plotino che come gigante si erge contro l'avanzata del terrore cattolico e dall'altra l'uscita dal terrore cattolico che si erge anche contro Plotino, che ignorando come l'esistente vada a costituire la coscienza universale, nega le attenzioni di Gaia finalizzate a fornire ai suoi figli quella falce dentata. Il problema dell'appartenenza del libero arbitrio, che si contrappone alla manifestazione del libero arbitrio come affermazione dell'essere, qualunque sia la sua natura nell'oggettività nella quale opera, è una contrapposizione fra il potere di essere e il potere di avere, che costruirà l'inganno in tutta la formulazione della filosofia nei secoli. Non il sapere come manifestazione di se stessi, ma manifestazione di se stessi e l'articolazione del libero arbitrio. Ed è proprio l'articolazione di noi stessi che ci porta al sapere e alla conoscenza. A meno che non si voglia affermare che le azioni che faceva mio nonno quando è uscito dal brodo primordiale 2 miliardi di anni fa o giù di lì non fossero azioni di libero arbitrio, cioè non scegliesse e non facesse in modo di scegliere. Ragazzi, sceglie l'ovulo della donna, sceglie lo spermatozoo, fate un po' voi, cioè la capacità di esercitare il libero arbitrio non è legata alla manifestazione dell'intelligenza di un individuo o di un essere, ma è manifestata per l'esistenza dell'essere, cioè un individuo, uno che è un animale, una pianta, esercita comunque il suo libero arbitrio perché questo è espressione del suo esistere, nel suo ambiente. Pertanto dire che il libero arbitrio è soltanto frutto dell'intelligenza, l'intelligenza può dare delle migliori soluzioni all'esercizio del libero arbitrio, ma anche la conoscenza dà delle migliori soluzioni per esercitarlo meglio, ma è comunque il libero arbitrio perché è la mia manifestazione della mia azione nel mondo in cui ho separato me stesso dal mondo. Per cui l'esercizio del libero arbitrio avviene in ogni essere esistente ed è inutile che qualcuno lavori di fantasia dicendo sì, ma quello invece di quello poteva fare altre cose, però tu non hai le ali e non voli, allora non puoi scegliere di volare. Beh, queste sono giochi pindarici, cioè voli pindarici che non hanno nessun senso nella realtà, perché la realtà è una trasformazione di ciò che è prima e ciò che è adesso, e ciò che è prima diventa ciò che è adesso perché gli enti che hanno agito dal prima adesso hanno esercitato il loro libero arbitrio. Per cui dire che il libero arbitrio è solo un patrimonio del Dio padrone è una sciocchezza, cioè è una sciocchezza, perché significa privare l'essere umano e privare gli enti, gli oggetti e gli dei esistenti della loro capacità di discriminare nel presente e nell'esistente. Per questo noi non siamo d'accordo con Plotino. E questo è paganesimo, puro. Francesco.
Sì, beh, se io vorrei sempre legare l'eterno conflitto che esiste tra una visione unica e una visione molteplice. Logicamente, sai, una visione unica ha sempre il problema che, essendo falsa, essendo unilaterale, non essendo comprensiva della realtà, deve cercare di negare le altre esistenze, le altre visioni, le altre possibilità. Di conseguenza, se noi viviamo all'interno di un mondo che è molteplice, ci rendiamo conto che esistono dei legami, esistono dei rapporti, che non lavoriamo, che non siamo solo noi e che non abbiamo un potere unico su nel mondo, ma ognuno, ogni realtà, ogni dinamismo, ogni forza può agire in questo mondo, e di conseguenza noi potremo scontrarci, unirci, allearci, trovarne dei benefici, trovarne delle cose negative. Però ci rendiamo conto appunto che non siamo unici e non abbiamo il potere assoluto. Di conseguenza il nostro scopo è la conoscenza, è il percorrere la nostra esistenza, stando attenti a cos'è la nostra esistenza, sapendo che non abbiamo un piano preordinato, che non esiste uno schema, che non siamo su un binario, che l'unico binario che ci è dato è la nostra materia, è della nostra realtà, è della nostra capacità. Di conseguenza, data la variante materia che non possiamo modificare, noi dobbiamo soltanto, siamo liberi di percorrere qualsiasi cosa. E come lo compiamo noi, lo compie chi è attorno a noi. Di conseguenza non ci poniamo il problema di chi abbiamo attorno, ma cerchiamo di comprendere, di conoscere quello che abbiamo attorno. Un monoteista no, un monoteista, riferendosi al suo Dio pazzo, pensa sempre di essere unico.
E Francesco ha detto una parolaccia.
No, ma parolaccia.
No, sto scherzando, se lo dici così raramente.
No, beh, ho detto solo pazzo.
Sì.
Di conseguenza lo porta alla follia, lo porta all'isolamento, all'incapacità di comprendere qualsiasi cosa, di comprendere anche se stesso, e di conseguenza al bisogno continuo sempre di cercare di convincere gli altri, di trovare degli inganni per gli altri, soprattutto di puntare sulla convinzione e sulla conversione degli altri. Cioè, quello che lui è, quello che lui possa fare, quello che possa agire è totalmente insignificante, totalmente ininfluente. E questa è una caratteristica classica del monoteismo. Soprattutto poi il monoteismo tende a essere ancora più peggiore, perché cerca sempre, avendo un riferimento unico, di attribuire qualsiasi comportamento a Dio.
Sì, o all'assoluto.
Sì, all'assoluto, cioè, vabbè, l'assoluto.
All'essere assolutamente necessario, alla causa prima, al motore primo, all'ordinatore, sì, del mondo.
Ma questo qua appunto è normale, cioè nel senso che rientra normalmente nella visione di ogni monoteismo. Io vorrei fare una citazione. Tom Bee è un autore storico inglese, morto negli anni 80, e in un suo libro diceva, fa: rapina, guerra e massacro furono alcuni dei sistemi con i quali Maometto portò l'Islam alla vittoria. Gli stessi delitti erano stati compiuti anche dai cristiani e in misura minore perfino dai buddisti. E analoghe imprese vengono attribuite nelle scritture ebraiche a Mosè e Giosuè. Cioè, proprio la volontà di distruzione, di conquista, la capacità di demolizione appartiene soltanto al Dio. E di conseguenza, se il Dio è solo opera di demolizione, di distruzione, ma non è capace di edificare nulla, di agire su nulla, logicamente chi si richiama a un Dio unico, che possa essere il Dio del monoteismo ebraico, islamico o cristiano, porterà soltanto alla distruzione e potrà concepire una realtà o un modo di essere che è legato solo alla distruzione. Di conseguenza succedono delle cose che sono terrificanti. Succede che prima di tutto non si va a comprendere il perché le cose che sono attorno a noi succedono, su quali sono le energie che sono messe in moto e quali energie agiscono perché certe cose accadono. Diamo una dimostrazione di questa incapacità legata al pensiero che solo il Dio possa agire e che solo il Dio è distruzione. Allora, io ho letto un'intervista di un responsabile del Metropolitan Museum di New York. Allora, di fronte alla distruzione che ha assistito, ha detto, fa: quel muro dietro là era una scultura di Dio. Perché il giornalista chiede, fa un atto di Dio, dice sì. Sì, i terroristi hanno distrutto le torri ma non hanno plasmato quel frammento. Qualcun altro, ben al di sopra, ci ha messo le mani.
Oh, cioè, ma questa abitudine di togliere agli esseri umani, ma a tutti gli esseri della natura, le loro prerogative, cioè il loro esercizio del libero arbitrio, il loro lavoro, eccetera, è una costante. Se non l'hai fatto tu, che sei fatto un mazzo tanto, no, l'ha fatta Dio. Cioè, praticamente l'uomo non ha più nessuna capacità di determinazione della vita, ma è un oggetto di Dio.
Esatto, ma tra l'altro non riesce neanche a fare, cioè deve essere Dio che interviene. Cioè, l'uomo ha usato soltanto una motivazione secondaria, può essere un innesco, ma poi è incapace di compiere qualsiasi cosa. Benissimo, questa è l'affermazione fatta dal direttore, non da uno qualsiasi, non da un talebano con la barba lunga che legge soltanto il Corano in mano, è fatta da un uomo occidentale, sicuramente protestante, con una visione di Dio, sicuramente che proviene dalla Bibbia, con una cultura notevole, almeno si spera, ed è il direttore del Metropolitan Museum, dice, fa, sì, i terroristi hanno distrutto le torri, ma non hanno plasmato quel frammento, qualcun altro, ben al di sopra, ci ha messo le mani. Chiuse le virgolette. Questo significa chiaramente che anche di concepire la relazione di Dio solo tramite la distruzione, soltanto tramite la violenza, solo tramite la demolizione, perché questo Dio è capace soltanto di manifestare la sua potenza nella capacità di demolire, nella capacità di distruggere. Benissimo, questo è un occidentale, un uomo di cultura, dirige un museo. Provate a pensare qual tipo di arte si andrà a proporre.
Sì, ma il problema è un altro, che esiste un accumulo di tensioni distruttive all'interno degli uomini, all'interno della gestione degli uomini, che prima o dopo vengono a scaricarsi tutti sopra gli uomini. Cioè questo accumulo di distruttività che questo direttore, ma anche tanti altri, alla fine va a distruggere quello che è il sistema sociale, non c'è niente da fare.
Ma allora noi adesso ci poniamo il problema di dire la violenza appartiene soltanto all'infuori dell'Occidente e soprattutto a delle visioni monoteistiche non cristiane. Benissimo, allora c'è una piccola notiziola che è qua vicina, venerdì 28 settembre, Corriere della Sera. Due suore a giudizio per abusi su 7 piccoli. Due suore sono state rinviate a giudizio per abusi sessuali nei confronti di 7 bambini della scuola materna gestita dalla loro congregazione in provincia di Bergamo.
Non siamo a Burundi, eh?
I fatti risalgono a fine 99, inizio 2000. Fine 99, inizio 2000, non un secolo fa.
Un anno fa.
Quando una bambina raccontò le attenzioni particolari che riceveva dalle religiose. Seguirono poi i racconti di altri 6 bambini, 2 femminucce e 4 maschietti, tra i 4 e 5 anni. I genitori di 7 bambini si sono costituiti parte civile. Coraggio anche dei genitori che l'ha riconosciuto, che sono costituiti parte civile, perché molte volte questo non succede. Ma pensate, queste erano 2 insegnanti, erano 2 suore, lavoravano e vivevano in un asilo nido in provincia di Bergamo, e tranquillamente hanno compiuto violenza su 7 abusi su 7 ragazzini. Quali bambini possono venire fuori da una simile scuola?
Avremo quelli che ammazzeranno la suora per strada, oppure quelli che non so, ammazzeranno il padre, la madre.
Sì, questo è significativo. Cioè, il monoteismo, in qualsiasi sua manifestazione, in qualsiasi sua realizzazione, deve sempre essere fattore di violenza e di distruzione. Arriviamo appunto sempre a una dimostrazione partendo dall'attualità. Allora, noi avevamo un punto accennato a questi predicatori integralisti di tipo protestante di origine americana. E allora, uno è arrivato a dichiarazione testuale fra virgolette. Probabilmente Dio ha dato all'America quello che si meritava. Dio è furioso con questa gente. Pagani, abortisti, femministe e gay. Chiuse virgolette.
Cioè, è folle, eh? Cioè,
sì, sì, ma cioè, lo ripeto, questo si chiama Jerry Favell e probabilmente Dio ha dato all'America quello che si meritava. Dio è furioso con questa gente, pagani, abortisti, ma femministe,
allora,
e gay.
Allora, scusa, dovrebbero impedire che Bush vada a bombardare Staltri, perché se questi hanno agito per volontà di Dio, Bush andrebbe contro la volontà di Dio. Attenzione, eh. pensateci un attimino. A casa mia è così, non so a casa vostra.
Un altro predicatore, sempre americano, ha dichiarato, fra virgolette, anch'io penso che certi atteggiamenti e certi stili di vita abbiano contribuito a far accadere ciò che è accaduto a Manhattan.
Io sono convinto di questa, solo che forse non pensiamo alla stessa cosa.
Esatto, cioè, ma qua si parla di stili di vita, cioè nel senso di comportamenti classici, di comportamenti di persone che vogliono cercare di vivere più o meno la loro esistenza. Ma vedete, queste persone dicono chiaramente Dio, il Dio dei cristiani, il Dio dei monoteisti, si agisce e interagisce con le persone soltanto tramite violenza. Benissimo, cosa può succedere in una società in cui noi poniamo a nostro riferimento una visione che sia ebraica, musulmana, cristiana, cattolica, che possiamo soltanto pensare alla realtà come violenza, e quando la violenza succede la possiamo interpretare soltanto come manifestazione di Dio, e allora se il Dio avviene solo tramite manifestazione di violenza, tutti i monoteisti faranno la gara per provocare più violenza, perché più violenza c'è, più distruzione c'è e più Dio si manifesta.
Fate un po'.
Sì, ma questo logicamente, cioè, abbiamo questi comportamenti in cui ci dicono che solo il Dio è capace di questo, cioè nel senso che queste suore, ad esempio, nessuno le caccerà dalla Chiesa Cattolica perché hanno fatto questo.
No, no. Cioè, potrebbero essere dimesse perché sono state scoperte, non perché hanno fatto quello, ma perché sono state scoperte. Nel codice ecclesiastico c'è essere scoperti, creare scandalo, dare scandalo, non significa sei imputato perché hai fatto un gesto, ma sei imputato perché sei stato scoperto nel fare quel gesto, che è veramente una roba miserabile.
Io appunto poi leggerò alcuni dei pezzi di un autore africano della Nigeria, e vuole Soninka. Soninka è stato premio mondiale per la letteratura. Su un bollettino vecchio dell'istituto abbiamo pubblicato una sua intervista, pubblicata anche su un quotidiano, in cui dichiarava, riferito all'Africa, il nostro politeismo è la nostra difesa contro i tiranni. E lui ha fatto alcune affermazioni molto interessanti sul corso del fondamentalismo unico, del Dio unico. E soprattutto lui dice, io in un convegno ho lanciato la rama verso il fondamentalismo di tipo monoteistico, dice, ho misi in guardia dei pericoli del fanatismo religioso da quelli che hanno rivelazioni esclusive, che cercano di applicare universalmente da questo altro furioso, intollerante, apocalittico, che preferirebbero annientare il mondo piuttosto che condividerne il potenziale.
Già.
Piuttosto di condividere le cose, piuttosto di dover scendere a patti, di essere capaci di interagire, di confrontarsi, di discutere, di essere su un agorà come si faceva anticamente, in cui esistevano le assemblee, si trovava, si scontrava, si agiva, uno manifestava la propria idea, piuttosto che condividere qualcosa, sono disposti ad annientare il mondo.
Ma l'annientamento del mondo sta andando avanti anche a livello sempre più veloce, e questo è che non ci si rende conto.
Sì, allora, l'autore Soninka parla appunto di vari comportamenti dettati del monoteismo, e dice, quando dicevo questo allarme delle persone che si sentono mandate da Dio e che piuttosto di condividere sono disposte a distruggere il mondo, pensavo a quell'uomo che aveva commesso una serie di omicidi lungo la costa orientale degli Stati Uniti e le cui vittime erano dei medici favorevoli al cosiddetto diritto di scelta, che praticavano aborti. Questo uomo si considerava una sorta di Dio che poteva decidere il destino degli altri, in quanto depositario di una particolare rivelazione. Pensavo a quel medico ebreo in Israele che aveva falciato i fedeli nella loro moschea. Pensavo a quei fanatici sciiti che avevano massacrato centinaia di sunniti recatesi alla Mecca per la Hajj, il pellegrinaggio, ed erano fratelli nella fede. In breve, pensavo a quella vena di follia fondamentalista presente in tutte le religioni cristiana, ebrea, musulmana e indù. E qua ci sarebbe da spiegare alcune cose che potremmo anche spiegare dopo. Essi credono di aver ricevuto da Dio il diritto di giudicare e distruggere. E questo è pericolosissimo, a mancanza di umanità ci minaccia tutti dovunque siamo. Cioè, questo è un autore che è vissuto in Africa, che è stato legato alle società tradizionali, e lui dice, Questa è una follia fondamentalista ed è presente in tutte le religioni che abbiano una volontà di credersi, di portare avanti la rivelazione di Dio. E possono benissimo annientare il mondo, possono benissimo farlo, perché il loro Dio si presenta soltanto con questa capacità, solo con questa forza, solo con la possibilità di distruzione. Perché, torniamolo a ripetere, quando mai il Dio dei monoteisti ha fatto qualcosa di utile?
Sì, quando facciamo una differenza fra la relazione che c'è fra gli uomini e il Dio dei monoteisti e la relazione che c'è fra il politeismo, il paganesimo e gli dèi, la relazione è completamente diversa. Sì. Il pagano riconosce il Dio quando il Dio gli porta i doni, e il Dio, portando i doni all'essere umano, riceve dall'essere umano la manifestazione di se stesso. Per cui c'è una relazione dialettica fra le azioni dell'essere umano e le azioni del Dio. Per cui entrambi stanno camminando, entrambi stanno costruendo, entrambi stanno agendo e sono entrambi responsabili di se stessi. Nel monoteismo, nel cristianesimo, nel nostro caso è ancora più lampante, più lapalissiana la faccenda, esiste solo la relazione del il Dio ordina e l'essere umano si mette in ginocchio, cioè c'è un'obbedienza. Dopodiché si costruisce uno stato emozionale, una struttura psichica, per cui quell'obbedienza imposta diventa il soggetto manifestazione del suo Dio. Per cui il soggetto riproduce l'obbedienza, riproduce la necessità di mettere in ginocchio altre persone per autoidentificazione col Dio padrone. Da qui viene fuori tutto il discorso del fondamentalismo, tutto il discorso io mi identifico con la volontà del mio Dio padrone e manifesto la volontà del mio Dio padrone rispetto a tutti gli altri che non vogliono fare la volontà del Dio padrone. E da qui si manifesta anche la concorrenza fra tipo musulmani e Wojtyla di contendersi il bestiame del gregge, cioè il gregge viene marchiato e c'è un bestiame, cioè viene marchiato col battesimo, con l'infibulazione oppure con la circoncisione, cioè con tutti quei sistemi, oppure col taglio dei peli, insomma, cioè con tutti questi sistemi, per cui io, oppure con la barba se volete, per cui il bestiame umano viene marchiato e viene appropriato. All'interno di questa dinamica che sei singoli individui che agisce per ottenere anche loro l'identificazione col Dio padrone, per cui da qui abbiamo le stragi, stragismo, i morti, abbiamo il Bin Laden, abbiamo Bush perché anche lui è un inviato di Dio. Oh, se tutti inviati di Dio, cioè nessuno che se nomo, cioè è allucinante questo, cioè nessuno costruisce la vita. E se tutti inviati di Dio, la guerra santa, copiamo di tutti, Dio vuole facciamo vendetta, abbiamo il diritto di vendicare. Oh, se tutti inviati del Dio padrone. La jihad sta altri, cioè è allucinante.
Sì, ma poi
ci siete tutti quanti inviati di noi, che cazzo facciamo? Cioè, oh, no, è un Dio padrone così, cioè, non sì, è sì, come sì. Francesco e Apollo, Atena, Pam, eccetera. No, inviati di quello che ha fatto tutto l'universo, che esiste da miliardi di anni, loro sono espressioni, loro sanno tutto dell'assoluto, loro vedono il mondo con gli occhi dell'assoluto, loro giudicano il mondo dal punto di vista dell'assoluto del Dio. Cioè, veramente siamo a un livello di... Io la chiamo follia, dopodiché...
Oh. Sì, sì, no, ma sai, ogni monoteismo è follia e ogni monoteismo è sempre perversione e ogni monoteismo è sempre criminalità. Ma quello che deve essere significativo è che nessuno usa il termine io. Cioè nessuno dica io desidero, io voglio, ah, a me questo piace, non piace, io compio queste scelte, questa è la mia volontà. Cioè nessuno che usi il termine niziano di volontà di potenza. Tutti quanti si considerano strumenti indegni, inadeguati, insufficienti di una volontà di Dio. Nessuno che abbia in sé il minimo di potenza, di volontà vitale. Tutti quanti che trovano piacere a essere considerati delle marionette di questo Dio. Cioè nessuno...
E come marionette diventano violenti, prepotenti, vigliacchi, porci, figli di puttana, pezzi di merda. Sono avanti mezz'ora,
Sì, sì, no, ma si può andare avanti ore.
Anche perché non è mai abbastanza per definirli. Cioè, quando definisci delle sensazioni, capito? Cioè, un conto è dici do un giudizio razionale, ma qui non si tratta di un giudizio razionale, si tratta di definire delle sensazioni emozionali che vengono ispirate e che vanno a costruire questi atteggiamenti, questi modi di essere. Per cui non so, non basta tutto il frasario che
immagino. No, ma sai, qua io ho trovato un bel frammento postumo di Nietzsche e diceva: nella realtà non accade nulla che sia rigorosamente conforme alla logica.
che non ha niente a che vedere col termine logica che usa Franco, eh. Sì, beh, questa è logica matematica.
Sì, cioè, effettivamente il monoteismo porta all'interno del mondo l'assurdità, cioè proprio l'assurdità nel modo più assurdo, perché nel mondo possono esistere le contraddizioni, ma le contraddizioni sono sempre capaci degli uomini di modificarle, di agire, di conoscere, di comprendere. Il monoteismo porta proprio l'assurdo, cioè l'assurdo nel vero senso della parola, cioè sciolto da ogni legame, sciolto da ogni possibilità, sciolto da ogni possibilità di interpretazione, di conoscenza, di azione. E soprattutto il monoteismo porta sempre, essendo unico, un'unica via di realizzazione. Cioè il Dio dei cristiani e lo Dio dei monoteisti è il creatore del mondo. Bene, gli hanno attribuito la creazione del mondo a cui nessuno assiste, però si sono manifestati dopo la creazione solo tramite la distruzione.
Tu devi pensare una cosa, Francesco, secondo me, dal punto di vista... Ti ho interrotto? Devi finire?
No.
Dal punto di vista della concezione, no? Del concepire una persona. Vabbè, siamo pagani, abbiamo una barca delle dei, eravamo talmente tanti che non finiamo mai dei... ci sarà anche quello per l'eiaculazione precoce, però farà presto a venire, dicevo quella battuta, no? Cioè eravamo talmente tanti che qualunque cosa facciamo noi ne manifestiamo uno, cioè, per cui il nostro fare, cioè il nostro impegno, la nostra voglia, il nostro piacere non è altro che manifestazione degli dei. Ma l'idea, mettete nell'ottica di un monoteista in cui l'unica cosa che deve fare nella sua vita è se manifestare la moralità. Io farò questa trasmissione proprio per questo, lo farò stasera. C'è il posto della teoria e filosofia aperta, parlerò proprio della distruzione emozionale. Anche perché sto facendo l'altro dibattito, Francesco, e mi è capitati sti libri in mano, è un discorso che farò stasera. Però non ha niente da fare, cioè non può costruire, non può affrontare la vita, perché è il suo Dio, il gastabilio. Cioè la sua morale non è quello che lui vorrebbe fare delle sue tensioni che da dentro vanno fuori, ma è ciò che il Dio gli dice che si deve o non si deve fare. Per cui vive in una gabbia psichica, sì, e si vede magari attorniato delle persone che invece fanno quello che hanno voglia di fare,
sì,
cioè che hanno il piacere magari di vivere. Per cui esiste proprio uno scontro a livello psichico, per cui il monoteista deve distruggere tutte quelle persone che hanno un minimo di piacere della vita. Guarda che è atroce, cioè vive il monoteista, vive una situazione veramente atroce.
Sì, ma finché la vive per cavoli suoi, se a loro piace così, sai, è come battuta sull'inferno, fa, ma quello è l'inferno dei cristiani, a loro piace così. Cioè, finché i monoteisti trovassero la loro realizzazione all'interno della loro follia criminale solo per se stessi, il problema è che il monoteismo non può lasciare in pace il mondo, perché il mondo stesso è la dimostrazione della falsità del monoteismo. Di conseguenza il mondo deve essere continuamente percosso, perché è tentatore, perché non si rassegna, perché non si sottomette alla volontà di Dio.
Ma se Ratzinger ha appena detto che Hitler non c'era perché era Hitler, ma perché era in mano al demonio, cioè, ma ti rendi conto? Cioè, i cattolici ormai va avanti in questa maniera, cioè, a parte la perdita di razionalità, perdita di raziocinio proprio normale, ma veramente che c'è questa follia che sta imperversando a un livello folle.
Sì, ma d'altronde il monoteismo ha sempre la necessità di essere un'unica dimensione, e questo si ha anche nella vita quotidiana spiccia, cioè nel senso che le persone non possono avere comportamenti diversi, comportamenti che al limite possono andare anche in contraddizione o essere anche diversi l'un dall'altro, perché non possono avere sentimenti, non possono avere capacità, non possono avere passioni, non possono avere desideri, non possono fare delle scelte. Cioè, l'uomo doveva essere per i monoteisti soltanto un qualcosa lanciato alla sottomissione di Dio. L'uomo va per tentativi, per prove, per capacità, per certe volte riesce, certe volte non riesce, compie il suo percorso, deve realizzare. Per questo per i monoteisti è inconcepibile. Cioè, noi abbiamo una divinità come esempio Janus che ha due facce, cioè, per dire, l'uomo è molteplice, perché noi non possiamo agire nel mondo solo con la nostra volontà, perché come noi agiamo con la nostra volontà ci sono altre volontà che agiscono nel mondo, esatto, e ci possono essere persone che hanno più capacità di noi, più potere di noi, più abilità di noi, di conseguenza possono anche modificare il nostro percorso. Cioè, noi non siamo delle valanghe su cui non troviamo ostacoli da nessuna parte, noi siamo delle persone che compiono la loro strada, e ci può essere la persona più abile di te che ti rallenta il percorso, se la persona più abile di te che ti sposta la tua via, che ti dà delle indicazioni errate. Tu non sei un Dio assoluto che può tutto, e sai, il concepire anche per se stessi come un'unica dimensione, un'unica via, un'unica possibilità, E pensare che tutto ti è possibile è una cosa proprio da monoteista, perché logicamente, sai, nello stesso, tanto per dire, nel giudizio di Paride, in cui l'uomo deve scegliere, cioè anche lì vengono messi, sai, fra le tre dee della bellezza, chi darà il pomo della bellezza, logicamente ognuna di queste tre divinità
ci ha provato,
esatto, sì, cioè, ma ognuna di queste divinità farà di tutto per essere se stessa, certo. E tra l'altro accettano il giudizio anche di un uomo,
dopo, cioè, si arrabbiano, vabbè, giustamente,
ma si arrabbiano, però riconoscono, cioè, che in quel momento questo ha il potere di scegliere, però queste persone si rendono conto, queste stesse divinità si rendono conto di essere in competizione fra di loro, cioè di essere tre divinità che sono in competizione con un'altra divinità, cioè non sono in competizione con un uomo, sono in competizione fra se stesse per il giudizio di un uomo. E di fronte a questo simile esempio in cui, diciamo, la stessa divinità deve competere, deve avere la capacità, non solo perché divinità riesce a vincere, riesce a imporsi, riesce a farsi scegliere, ma deve essere abile, deve avere le capacità per essere, dire, sono io quella scelta. Renditi conto, noi abbiamo dall'altra parte la concezione monoteistica talmente rigida che tutto è possibile e che ti può incavolare, insomma.
Sì.
Cioè, tanto abbiamo l'esempio in cui abbiamo Marsia e Apollo. Cioè, vabbè, Marsia e Apollo è che non è sconfitto, è sconfitto dalla capacità di elaborazione, è sconfitto da scegliersi lo strumento sbagliato, perché gli propone la gara, fa lo strumento che assieme può suonare e cantare, e Marsia, avendo scelto il flauto, non può certo cantare e suonare in contemporanea. Ma qui sta l'astuzia e la capacità delle persone. Se uno si sceglieva il tamburo, poteva anche farsela, cioè. Questo significa, è anche un avvertimento, che se tu vai a sfidare un qualcosa che ti porta di te,
devi sapere scegliere bene.
Devi sapere scegliere il tuo strumento di scontro, cioè non puoi confidare solo nella tua capacità di dire, beh, io in questo campo sono bravo. Devi pensare che qualcun altro può essere più bravo di te in un altro campo.
Ma è quando si dice a uno, vuoi scommettere che io in 30 secondi faccio un chilometro? Mm. Uno pensa e faccia la corsa a piedi e scommette,
sì.
Stato invece io in 8 secondi faccio con un'automobile o con un, sì, mezzo, per cui è chiaro che la scommessa va sempre, c'è sempre l'inganno sotto,
sì.
C'è sempre il fatto di non, quando qualcuno la propone sa sempre qualcosa che tu non sai, altrimenti non porterebbe mai una scommessa, no?
Sì, ma questo significa anche, ma vedi, i racconti mitologici stanno sempre a indicare che le persone devono cercare sempre di comprendere la realtà in cui si trovano e che non c'è nessun Dio salvatore, cioè che se loro non sono totalmente, non hanno avuto l'abilità, non hanno avuto l'informazione, non hanno scelto correttamente, dei loro errori dovranno rispondere.
Vedi, la differenza che c'è fra uno degli aspetti fra l'umiltà del pagano politeista, no, e l'umiltà del cristiano. Cioè, mentre il cristiano è umile davanti al suo padrone, cioè si sottomette al padrone, si sottomette a chi è più forte di lui, no? Il pagano politeista non è umile nell'oggetto finale, rispetto all'oggetto finale, non è umile davanti al Dio, ma è umile davanti allo sconosciuto, cioè è umile davanti a quello che non sa. Davanti a quello che non sa si ferma un attimo, ma non è che si sottomette, non è che è umile e sottomesso, semplicemente è consapevole di non sapere abbastanza, o comunque ci sono delle cose che lui sicuramente non sa. Socrate è andato anche più avanti, dice, sì, so di non sapere, sì, ma lui era, Socrate era un, come l'hai chiamato, era un vanitoso, cioè era uno che si credeva massa, insomma, secondo alcuni, per cui lui sa di non sapere. Il pagano politeista sa di sapere delle cose, ma sa che le cose che sa non bastano mai, cioè è necessario sempre andare oltre, perché lo sconosciuto è infinito. Allora noi siamo umili davanti all'infinito, cioè davanti allo sconosciuto, ma quando noi individuiamo l'oggetto e riusciamo a percepire l'oggetto o una quantità sufficiente di fenomeni, noi non ci sottomettiamo all'oggetto, non siamo umili nei confronti dell'oggetto, siamo umili nei confronti della conoscenza, del sapere, della consapevolezza, ma non nei confronti degli oggetti, mentre invece il monoteista è umile proprio nei confronti dell'oggetto, cioè è sottomesso.
Sì, ma
è
poi
un po' diversa la faccenda.
Sì, ma infatti poi il monoteismo ha sempre il problema che deve esistere una sola risposta, che sia possibile una sola risposta alle cose, che non è cioè che per il monoteista non è possibile una molteplicità di risposte o una molteplicità di possibilità. Esiste una sola possibilità, cioè nel senso o sei credente o non sei credente, o sei sottomesso o non sei sottomesso, o sei fedele o sei infedele. Non esiste una possibilità in cui le persone dicono noi seguiamo qualcosa di diverso. No, no, sei sempre dettato dalle decisioni proprio draconiane, sei proprio assolute, proprio che ti dividono, che ti spezzano. E questo è classico, cioè proprio del dualismo monoteista. Ma ad esempio, vedi, il discorso anche delle... Parto qua da un sociologo tedesco, dice fa... Questo sociologo tedesco dice fa, definisce la percezione del rischio un mezzo per modellare il nostro futuro. Dice fa, la cultura dell'incertezza è un'opportunità. Beh, Claudio sa benissimo che esiste un mio accusatore continuo su internet che dice che io sono per relativismo ideologico.
Il tuo accusatore è un altro Francesco?
No, un altro, sai a chi mi riferisco. Cioè, io sono sempre sostenuto che non esiste una verità assoluta, che esistono molteplici verità e che le verità possono essere vere in certi momenti, false in altri. Perché logicamente la verità non è slegata dalla realtà. Di conseguenza nella realtà possono esistere delle situazioni in cui una cosa, in quella realtà, con quei legami, con quei presupposti, con quelle conseguenze vere, in altri presupposti certo. È falsa. Di conseguenza la nostra capacità non sta dato nell'avere delle risposte uniche o nell'avere la rigidità, ma quanto, come dice questo sociologo, fa percepire il rischio o la vita che andiamo incontro e su questo modellare il nostro futuro. Ma percepire questo significa sempre porre attenzione, porre lo sguardo, il vedere, il conoscere, il comprendere e il percorrere il mondo. Cioè, quando si percorre il mondo, si vuole realizzare la nostra esistenza, non si parte con le risposte già fatte, si percorre il mondo per cercare delle risposte, si possono fare delle verifiche e si sanno che queste verifiche possono essere vere in un certo momento e false in altre. Certo. L'importante è avere gli strumenti che ti permettono di verificare la cosa, di entrare in contatto con queste cose, di percepirle, di conoscerle, anche perché il mondo non è sempre uguale, tende a diversificarsi, a modificarsi. Grazie. E di conseguenza non puoi dire che le cose si ripeteranno. Faccio un altro esempio che dimostra come questo tipo di percezione in certi ambiti esiste. Allora, c'è un autore, appunto, un politologo, Ferguson, e lui, parlando delle situazioni, dice Ferguson, vi racconto perché il mercato non fa la storia. E poi dice, fa, è vero, la crisi del 29 cambiò il mondo, ma oggi quegli errori non sono ripetibili. Gli errori non sono ripetibili quando uno fa tesoro dei propri errori, quando uno percepisce, quando uno ha memoria, quando uno raccoglie, quando uno conserva, quando uno tramanda questo, cioè quando fai cultura. Di conseguenza, se tu fai cultura e accumuli le conoscenze, certe situazioni si possono ripresentare, ma avendo la conoscenza non avranno le stesse conseguenze.
Esatto, le individui prima. Come quello di far male Hitler in bar, eh? Cioè se avessero fermato in bar,
sì, ecco, e tenete conto che questo autore ha scritto un testo di 600 pagine per dimostrare questo.
E poi sarei io il provvisto, ma io scrivo sul mondo. Vabbè,
sì, appunto, ma questo, come questo già dà una dimostrazione molto semplice, molto concreta, in cui la base di tutto è sempre la cultura individuale, cioè nel senso che non possiamo pretendere che siano gli altri a darci un qualcosa, perché gli altri non detengono neanche loro la verità. Cioè, c'è sempre la volontà della delega, del chiedere, di qualcuno di dire è più potente, ma questo è sempre la gerarchia del monoteismo. Esiste un Dio, Dio che potrebbe avere una televisione mondiale, no, trova uno povero sfigato in giro per il mondo, lo fa suo profeta, e questo suo profeta si barcamena la meno peggio con delle figure pessime, convince 14 disgraziati o qualcosa di più, qualcosa di meno.
Io qua c'ho quel discorso di, vabbè, siamo per di Medjugorje, dei quattro profeti disgraziati che hanno portato 22 milioni, hanno contribuito a portare 22 milioni di persone in rovina, insomma. Cioè, ce l'ho qua sotto mano, insomma.
Sì, ma poi la creazione della rovina è insita nella propagazione monoteistica, perché il monoteismo deve sempre annunciare scontri, violenze, devastazioni, pianti, sciagure, sangue. Cioè, non fa mai un annuncio che dica realizza la tua esistenza.
quanti libri saranno stati scritti sul terzo segreto di Fatima, quante migliaia di libri saranno stati scritti. Era una cagata pazzesca, ma veramente una cagata pazzesca.
Se vuoi possiamo fare un'esclusione.
Scritta da una bambina malata, una poveraccia, e ci hanno scritto, quanti libri avevano scritto?
Ma no, ma tra l'altro sul caso di su alcuni segreti di Fatima e altri segreti comincia a esserci già all'interno dell'ambito anche cattolico alcune contestazioni, cioè nel senso di dire che alcune cose erano legate a interessi particolari, a situazioni di un certo tipo.
Sì,
no, purtroppo non ho il ritaglio qua con me.
Noi lo stiamo dicendo già da 5 anni, da quando ho cominciato a parlare per radio.
Beh, a parte noi potremmo dare un'esclusiva mostruosa, cioè rivelando ai nostri ascoltatori qual è il trascorso di Fatima.
Possiamo, sì, facciamo Dio non esiste.
No, gli altri due sono la balla. Sì. I primi due sono la balla.
È stato rivelato, cioè adesso è pubblico, sì. Capisci? Soltanto che dietro a quella cazzata, dietro a quella infamia, ci hanno giocato per fregare la gente, cioè sì, per rubare, per sciacallare. Comunque parleremo anche di questo.
No, ma infatti
stasera,
io purtroppo non ho fatto tempo a portarlo, ed è uscito proprio recentemente in Portogallo. E per quanto riguarda Fatima, proprio un testo fatto anche tra l'altro da un cattolico, in cui comincia a mettere in discussione e dice era strumentale, data la situazione politica del paese in cui c'era stato il colpo di stato di Salazar, aveva una certa validità per controllare le masse, cioè nel senso, come sempre,
era una boiata pazzesca che è servita al momento opportuno per far feste delle persone.
E purtroppo esiste.
Si chiama.
Sì, beh, inganno, menzogna, cioè probabilmente potremmo scrivere un nuovo dizionario su tutti quanti i termini con cui i monoteisti hanno realizzato le cose, perché sarebbe solamente un manuale di insulti e di offese anche all'intelligenza. Ma pensate a questo qua, cioè, poi il fatto sempre che deve esistere una rivelazione sempre esterna al mondo, cioè non avviene mai niente nel mondo che sia capace di manifestarsi, cioè questa cosa è sempre fuori dalla realtà, interviene nella realtà e viene a raccontare qualcosa di tragico. Ma voi pensate anche che esiste una predisposizione delle cose, cioè se io comincio ad orientare una cultura nel pensare che il loro futuro ci saranno sempre le guerre, la violenza, la sofferenza, ci sarà sempre la carestia, pensate, io vado anche a depotenzializzare una società e che sicuramente non farà del suo meglio per evitare queste cose, perché dirà quello che avverrà di negativo è la volontà di Dio. E questo qui è significativo, ma questo è un comportamento tipico di ogni monoteismo, cioè non pensate che i monoteismi siano differenti, che si possano tracciare una differenza sostanziale e abissale tra il monoteismo ebraico, islamico, cristiano, cattolico. Sono la stessa cosa, hanno le stesse origini, hanno lo stesso riferimento e poi hanno sempre un unico riferimento.
Questo non significa che noi approviamo che l'uno e l'altro si massacrino, di volta in volta valutiamo le ragioni dell'uno e dell'altro per quello che ci riguarda e i legamenti che hanno le ragioni di questi massacri rispetto al loro essere religione.
Sì.
Questo noi valutiamo, per cui anche se noi attacchiamo l'ebraismo come religione, cioè la religione ebraica, non è che giustifichiamo i cattolici per aver massacrato gli ebrei per 2000 anni, cioè assolutamente, cioè questi infami i cattolici ce l'hanno sulla testa e se la porteranno dietro sempre, tanto per essere chiari.
Sì, ma anche perché tenendo conto che i monoteisti questi comportamenti non li possono rinunciare, cioè nel senso che io ho letto recentemente un'affermazione appunto che le scuse che le pretese scuse che la maschera bianca che a Roma avrebbe fatto avrebbe chiesto perdono a Dio.
Sì, sì, no, ma cioè, infatti l'ha presa per il culo. Cioè.
Cioè, le persone dicono ha chiesto perdono, cioè, ha chiesto scusa, sì, ma ha chiesto scusa e perdono a Dio. Cioè.
Sai perché gli ha chiesto scusa? Perché non ne ha fregati
abbastanza, dice, guardate, potevamo far di meglio, si poteva dare di più. Sì.
Non ce l'abbiamo fatta.
Cioè. Perdonaci, insomma. E questo è di ogni monoteismo, soprattutto è anche la volontà di togliere la responsabilità, perché noi diciamo sempre che le persone sono sempre responsabili di quelle che compiono e questo è soltanto una pretesa, una scusa per attribuire responsabilità sempre a un agente esterno al mondo, fuori della realtà, fuori delle persone, e di conseguenza sai, quando i monoteisti vanno a massacrare la volontà veniva da fuori. Se poi ne hanno massacrate poco è stato perché hanno, non hanno interagito bene con Dio, cioè. Ma questo qua, ricordate sempre che ogni monoteismo porterà sempre all'annientamento, prima delle persone individuali, poi delle società e delle culture, e soprattutto porterà alla sottomissione delle persone e togliere alle persone le capacità di agire sulla realtà. Per questo il monoteismo è così tragico, è così pericoloso, e bisogna sempre essere capaci di essere indipendenti. Cioè, noi non insegneremo mai a come osservare il mondo, perché non avremo i vostri occhi, noi vi diremo sempre ascoltate il mondo, ma noi non abbiamo le vostre...
Però non cosa osservare, né cosa vedrete.
O anche di ascoltarlo, cioè, di conseguenza noi diciamo sempre che le cose possono essere fatte con la volontà e la capacità della persona. Se poi voi non vi impegnate,
fate i vostri.
Sì, e non ci sono esami di riparazione.
Sì, esatto, non ci sono. Questa è che non ci sono esami di riparazione, ed è una delle cose più micidiali che noi come pagani politeisti abbiamo, al di là che poi molti pagani magari pensano che ci sono degli esami di riparazione. In realtà provate a mettervi un pochetto nei miei panni, no? Cioè provate per un attimo solo. Che nel nostro sistema religioso, cioè quello che noi stiamo dicendo qui per radio, diciamo o tu vivi in un certo modo, cioè affronti la vita, ti prendi in mano la responsabilità della tua vita nelle tue mani, o dopo di questa vita tu non hai più niente, cioè si dissolve sia la coscienza sia il corpo fisico, non resta nulla di quello che tu hai vissuto. Certo, resta negli altri l'esperienza, cioè chiaramente anche tu sei una variabile della vita che ha costretto gli altri ad adattarsi, per cui chiaramente resta questo, ma della tua coscienza non resta niente. Ora, finché lo dice una persona abbastanza giovane, a quale dice beh, forse è meglio che metto in mano la responsabilità della mia vita e comincio ad attrezzarmi per vivere bene, va bene. Ma provate a dire a una persona a 70 anni che per tutta la vita si è messo in ginocchio o magari non c'ha a prendersi in mano la responsabilità della sua vita, a sentirsi dire ti devi sprecare la tua esistenza. Ah, che non è mica facile. Però nello stesso tempo, se rifiutassi di fare questo, non spingerei le persone che possono farlo ad attrezzarsi per costruire la loro vita. Per cui da un lato ho un dovere e dall'altro lato mi spiace per quelle persone che ho vissuto in quel modo. Però sinceramente ci sono tantissime persone che prendendosi in mano la responsabilità della loro vita hanno costruito loro stesse, e molto spesso molte di queste gli sono andate in culo, sia volendo, magari per intenzioni, perché avevano i loro scopi eccetera, o magari ingenuamente, cioè senza, però hanno sempre esercitato il loro libero arbitrio.
Sì,
per
infatti.
Cui da un lato ho un problema, diciamo così, che mi dispiace dire una roba così alle persone, dall'altra parte ho il dovere che devo dirle queste cose, perché non si può distruggere il futuro.
Sì, ma poi ricordatevi sempre che, cioè, non esistono scusanti. Una persona è sempre responsabile, cioè nel senso che non può dire io non volevo, non potevo, nel senso che le persone hanno sempre la possibilità di fare qualcosa, e se non lo fanno sono responsabili. Ma pensate che il non fare voi qualcosa implica anche la possibilità agli altri di distruggere questo mondo, cioè nel senso che non pensate che sottrarvi, e di conseguenza bisogna essere anche crudeli, cioè nel senso che la vita è chiara, cioè nel senso che la vita non si ferma, la vita va avanti, o se la vita non va avanti c'è la morte, cioè non esiste questa possibilità, non esistono possibilità di compromesso. E come noi diciamo, non esiste la possibilità di compromesso a livello religioso tra il monoteismo e il politeismo, e che siamo a livello religioso, cioè a quello che crea i legami con la vita. Pensate che la vita queste cose probabilmente non se li pone, perché fondamentale è l'esistenza. La vita nostra non può essere sospesa, non può essere accantonata, non può essere congelata, cioè non possiamo dire io fermo la mia vita, perché la tua vita prosegue in qualsiasi altra maniera. Logicamente sì, non utilizzerai le tue forze, ma la vita che è intorno a te agirà, si compierà, qualcuno agirà, e di conseguenza la tua debolezza diventa la forza degli altri.
049 700 700 049 700 838, 049 700 700 e 049 700 838.
Diamo il via alle telefonate, se qualche ascoltatore ha qualche domanda circa la trasmissione.
Ciao Marco, ciao. Sono preso io con la domanda.
Sì.
Avete parlato un momento fa di Međugorje, no?
Ne ho accennato, io sono...
Sì, e anche detto un numero, 23 milioni.
Sì, allora, credo gli abitanti della Jugoslavia in quel 22, momento.
22, 23 milioni, sì. E questo l'ho sentito anch'io, di comunioni no fatte da qua.
No, io stavo parlando degli abitanti della Jugoslavia, ah, che hanno avuto quel popò di distruzione in questi ultimi 10 anni.
No, ma, ecco, guarda, quasi fatalmente i 23 milioni l'ho sentito qualche giorno fa a Radio Maria. Il prete ha detto che fino adesso sono state fatte 23 milioni di comunioni.
Se ne abbiamo marchiati 23 milioni, insomma, vabbè.
Quanti intossicati?
Per loro è esaltante questo numero.
Sì.
Per voi invece. Però una domanda volevo fare. In mezzo a 23 milioni di pellegrini ne manca uno che è il più papabile. Guarda, la parola stessa è il più adatto. È strano che il Papa, non so se ti risulta, ha girato non so quante volte il mondo, qualche volte. Sì. E non si è mai fermato a Međugorje.
Ma guarda che la Chiesa Cattolica, loro devono eliminarla sta discrepanza, eh? Cioè Međugorje deve essere dimenticata. Okay. Cioè, questo è il progetto della... Infatti era quello che volevo parlare di Međugorje, no? Perché sanno benissimo che è una truffa che gli faceva comodo e adesso non gli fa più comodo, solo che i frati che stanno gestendo sta roba, chiaramente sono miliardi che entra. E anche alla Croazia sono miliardi che gli entra.
Allora vedrai che staccarsi del dio quattrino è più difficile che
appunto
staccarsi del dio trino.
Sì.
Ma io volevo dire, collego un po' i fatti anche recenti adesso, ma se il Papa andasse là, visto che la Madonna appare, fra un paio d'orete appare, verso le 6:15, no, ogni giorno, voi vi mettete a ridere, ma ogni giorno appare la Madonna.
Sì,
no?
Prendo atto.
Ma adesso anche Radio Gamma 5 sta organizzando per un'apparizione della Madonna.
Sta buono Francesco, perché oggi è San Francesco e guarda, ti faccio
grazie, ma non per San Francesco.
Sei caduto male qua, sono padre Marco. Sta attento, ma voglio dire, se il Papa andasse là e parlasse con la Madonna, no? Non metteremo a posto le cose. Visto che ha detto il prete, padre Livio ha detto che per salvare il mondo oggi da una guerra, che sta, siamo già, no, adesso in guerra, basta digiunare e pregare.
Ah sì, bene, perfetto.
Però l'Italia ha pregato quando non doveva entrare il divorzio, e il divorzio l'hanno fatto legge dello Stato. Hanno pregato perché non doveva entrare l'aborto e l'aborto è diventato legge di Stato. Volevo sapere se avanzano qualche problema verso Dio e la Madonna che non aiuta in questo. Ciao, ti saluto.
Ciao, buona giornata. Ciao.
Introdurrò la richiesta in carta bollata chi di dovere, perché mi ti dirò che a queste risposte qua non è che sia in grado di...
Bastardi.
Cioè, no, ma questo è il modo che hanno i cristiani, no? O ti mettono in ginocchio oppure ti ammazzano. Naturalmente dal momento che le leggi dello Stato gli impediscono di ammazzarti, si limitano ad offendere, insultare magari. È il loro livello.
Ma comunque il discorso di Međugorje sappiamo sempre che appunto è sempre una truffa, come tutte le apparizioni mariane, che poi sai, sono state moltissime apparizioni mariane.
Guarda, negli anni 50 ne c'era una ogni angolo della strada.
Sì, l'importante è appunto che ci fosse qualcuno abile a sfruttarla.
Breve però, Alessandro, mi raccomando.
Ma vuol dire che adesso i cristiani, il mondo cristiano scatena la guerra, non so cosa significa la guerra. La guerra è un qualcosa di spaventoso, un qualcosa che, vediamo se so ancora l'altro argomento, eccetera. Perché ho sentito che c'erano le donne che parlavano, dicevano che ci vuole la guerra per sistemare la nostra società in burrasca, che è in burrasca. Adesso, se questi fanno la guerra, negli altri qui, vediamo chi... Gavendiano. Cioè voglio dire che la nostra società, la guerra, è tutto perduto con la guerra e qua pace, è tutto salvato. Io non capisco come mai questi fanno la guerra a tutti i costi per salvare l'economia, quando in realtà l'economia la si è perduta dai signori del monoteismo, perché così la divisione, così il rispetto, la giustizia che mette in crisi, per cui non so come mai che gli dà colpa agli altri di guerra mondiale. Chi fa adesso, chi vuole fare la guerra mondiale e fare cadere la disperazione sulla nostra gente, perché è la nostra gente qua che fa la guerra, i miei americani, del Papa che parte, c'è stato lo scontro greco che è nato, lo scontro di Usavo che è nato il dire fare la guerra, perché si chiama mobilità al mondo e lui vuole dare colpa ancora alla cultura greca che in realtà siamo un po' scatenati la guerra. La guerra vuol dire che qua guerra è perduto, qua pace,
tutto. D'accordo.
Ciao.
Ciao.
No, in effetti è vero, esiste un'economia di guerra che probabilmente deve fare qualche soldo.
Sì, poi sai, il monoteismo porta sempre un suo contributo a sviluppare tutti quanti questi tipi di animi.
Ciao.
Mi
senti?
Sì.
Aspetta.
Sì.
Mi riferisco ai discorsi che ho sentito prima sulle varie espressioni di questi inviati. Ti ricordi giustizia celeste? No, giustizia infinita.
Sì.
Ti ricordi poi è stato cambiato con giustizia duratura, libertà duratura. Tutti questi titoloni che danno a questo intervento, no?
Sì.
Non so se li hai.
Sì, li ho letti tutti.
Sì, dal signore lì,
presidente
di quel paese. E poi anche mi ricordavo di quel fatto che era successo a Oklahoma. E quelli che hanno buttato giù il grattacielo dove era la sede dell'FBI, mi pare,
sì,
e di altri organismi militari americani, erano dei militari, anche uno, il principale diciamo accusato era anche uno che è stato pluridecorato,
sì,
militare, insomma, sì, non aveva nessun precedente,
certo.
Faceva parte però di una setta anche lui fondamentalista,
sì,
cristiana.
Sì.
Non so se ne hai.
Sì.
Sì, per dire poi agli eccessi che queste persone possono arrivare anche a livello così dello Stato.
Certo.
Sì, tipo. Per Francesco volevo avvertirlo che la Costanza di Libano ha avuto il gran premio speciale alla giuria di Locarno. Non so, ti ricordi?
Sì,
Francesco?
Sì.
Sì, non mi sento mica
sapere. Sì,
ti sento io bene.
No?
Sì.
Sì.
Pronto?
Sì. Pronto?
Ed ecco, sì,
sì, ma ho un pulsantino per levar via i rumori di fondo, sai.
Volevo dire a Francesco che Costanza da Libiano, scusa.
Sì.
È stato premiato, ha avuto il gran premio speciale della giuria di Locarno in Svizzera, mi pare che sia,
sì,
no?
Esatto,
non si sente niente, guardate.
Da Francesco non si sente, però più dentro, perché sei distante dalla radio.
Non tanto.
Parla Francesco.
Sì, beh, comunque lo sapevo, casomai.
Guarda. No, assolutamente non sento niente.
Vabbè.
Comunque, al limite te lo passo un attimo.
Comunque, lo sa Francesco, che è l'ultimo di una trilogia sul potere,
sì,
da questo regista.
Dice di sì.
Li conosce gli altri due film, Il bacio di Giuda e Il confortorio, e chiude con questo Costanza da Libiano.
Francesco annuisce e dice di sì.
Ecco, allora volevo dirvi questo, hanno intervistato il regista, sto benvenuto, no?
Benvenuti.
Mi hanno chiesto chi era questa Costanza da Libiano, e allora dice: volevo chiudere la mia trilogia sul potere dopo Il bacio di Giuda e confortorio con una storia femminile, con un processo a una strega. Ho trovato e studiato gli atti di un processo del 1594 svoltosi a San Miniano, vicino a Pisa. Un processo contro l'identità e la forza eversiva del potere femminile di cui le massime autorità ecclesiastiche avevano paura. Costacciaro è già un giudice moderno, sottile e terribile. Vuole togliere a Costanza la sua identità, cancellarla, non la riconosce come strega. Il potere teme ciò che la donna ha tratto fuori di sé, la forza di attrazione sessuale che porta in superficie le paure e le frustrazioni dell'uomo. Poi dice: provo grande angoscia di fronte al tentativo oggi fortissimo di cancellare le nostre radici. cerco di resistere a questo progetto e vado a cercare le origini degli elementi di violenza che oggi subiamo. Un personaggio di Costanzo Libiano, padre Costazzaro, che poi 6 anni dopo avrebbe processato Giordano Bruno, no? Insomma, rappresenta il sistema con cui si toglie l'identità a milioni di individui attraverso la negazione della loro cultura originaria e popolare, della loro storia. Il tema dei miei film è raccontare i meccanismi con cui il potere ha fagocitato i deboli, gli umili. Queste sono le dichiarazioni del regista. E poi volevo avvertirti, Francesco, che c'è un film in lavorazione, no? Sono iniziato mesi fa, mi pare che si intitola Magdalene, è un famoso regista scozzese, Mulan, non so se lo conosci.
No, non lo conosce.
È due righe qua, Magdalene, la trama del film è basata sui cosiddetti ospizi Maddalena.
Mamma mia.
Istituti speciali sparsi sul territorio irlandese dove fino alla metà degli anni 90 venivano, cioè molto recentemente, venivano rinchiuse giovani donne ritenute promiscue dai familiari e dalle autorità. Il film è ambientato negli anni 60 in quei luoghi che non erano altro che carceri per donne, il cui unico crimine era quello di essere rimaste incinte senza essere sposate, di essere considerate facili, tra virgolette, o di non rientrare negli schemi della società, racconta Mulan. E lavoravano per 365 giorni all'anno come lavandaie e non ricevevano alcun compenso, seviziate, violentate, umiliate costantemente. Malgrado questo fosse risaputo, magari fosse saputo ciò che succedeva all'interno di queste istituzioni, nessuno aveva il coraggio di intervenire.
Figurati, contro i cattolici che si
mettono. In Irlanda e negli anni 60,
Certo.
Ecco, siccome mi sento malissimo, spero che mi abbiate capito.
Abbiamo sentito tutto perfettamente.
Va bene, tutto. Insomma, volevo informarvi di quello che il cinema sta facendo, anche so che Francesco è un appassionato.
Sì, ma io vedo il film solo qualche anno dopo, quando passano.
Mi sembra abbastanza interessante.
Sì, ma indubbiamente, anzi.
Sì. Va bene allora. Bene.
Grazie.
Mi ascolto.
Ciao.
Sì, è estremamente interessante.
Pronto?
Vabbè. Allora, dito ste cazzate, visto che c'è un altro dialettico cristiano, che l'unica cosa che sta a fare è queste puttanate, cosa volete fare? Loro o stuprano bambini, o spacciano eroina, o trafficano in schiavi. Vabbè, ultima telefonata e poi andiamo. Pronto? Boh, data via anche questa. Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
Sì, e comunque su internet trovate sempre tutto in abbondanza e usate internet.
2 minuti per parlare su internet mentre Francesco risponde a qualche telefonata, se ne ha voglia. Allora, vi ricordo che abbiamo messo su internet tutti i nostri materiali e li trovate facilmente in tutti i motori di ricerca. Trovate tutto quello che stiamo facendo e la maggior parte dei libri che abbiamo scritto e che presentiamo anche qui da Radiogamma. Per cui potrete andare su internet e prelevarvi tutto il materiale che è necessario. Su internet ci sono anche delle main list attraverso le quali noi facciamo circolare i nostri documenti fra chi è abbastanza chi chiaramente si iscrive e che manifesta un po' di simpatia. E abbiamo aperto un'altra main list su filosofia e che ha lo scopo di permetterci di diffondere quello che è il pensiero che stiamo sviluppando attraverso questa radio. Noi stiamo tentando di fare questo lavoro, che è un lavoro enorme su internet, perché effettivamente mi sta portando via ore e ore di lavoro al giorno. Perché questo? Perché è necessario seminare quello che è la costruzione del futuro e non abbiamo nessun'altra possibilità se non continuare con questo. D'altronde i discorsi che noi stiamo facendo stanno diventando, sono già diventati un punto di incontro a livello mondiale di tutto quello che è il paganesimo, perché anche se molti pagani o gente che si dichiara pagano ci odia in realtà, però si deve studiare, cioè devono mettersi là a fare i conti con quello che stiamo facendo e si sta diffondendo a macchia d'olio, in effetti è, è una cosa veramente incredibile. Sapevamo che questo sarebbe successo, però non sapevamo nei tempi, nella quantità e nella qualità, e sappiamo anche che quello che sta avvenendo adesso è ancora poco rispetto a quello che avverrà. Dunque vi diamo appuntamento per stasera alle ore 19, seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Gli indirizzi e i nostri dati li trovate tutti quanti su internet. Vi do appuntamento alle ore 19. Alle ore 19 prenderemo un altro discorso rispetto alla teoria della filosofia aperta. Vi parlerò un po' della costruzione emozionale. Ciao a tutti. Questa cos'è, arrabbiata perché non poteva entrare in trasmissione?
Io che mi hanno detto chiamo durante la trasmissione, mica quando abbiamo chiuso.
Bene, finiamo qui la trasmissione. Naturalmente sono già chi sta aspettando e vi salutiamo per salutiamo per la seconda parte della trasmissione. Vediamo un attimino di far partire anche questo. Vi ricordo che non ho sigla.